SMS, WhatsApp e note vocali, ma soprattutto i grandi ospiti di Stadio Aperto, caro Nick, e le grandi storie da raccontare e da riaggiornare.
Assolutamente sì, perché l'abbiamo già avuto un'altra volta, ci ha fatto enormemente piacere, perché noi in questa trasmissione parliamo di calcio a 360 gradi, non ci occupiamo solo di Serie A, ci occupiamo anche di storie di giocatori, di allenatori, storie di sport. È sempre bello ritrovare con noi Ezio Glerian. Buonasera mister, ben trovato.
Salve mister.
Buonasera a voi, buonasera.
Ieri sera quando ti ho chiamato, insomma abbiamo deciso di darci del tu mister, ieri
è
quando
vero,
ci siamo sentiti,
vero,
ecco, è ufficiale,
sì.
Io ripensavo a Ghirardello, mi è venuto in mente, ho riattaccato il telefono, ho detto ma c'era Bomber Ghirardello in quel cittadello allenato da Ezio Glerian, e quindi
è vero,
sono andato a rivedere un po' che cosa ha fatto in carriera Ghirardello, proprio per dire che comunque sia ci sono dei giocatori e delle squadre che ti rimangono impresse grazie anche al lavoro di un allenatore che porta poi queste formazioni a esprimersi con un certo calcio. Quindi anche su questo, insomma, mister, le dobbiamo fare complimenti. Ti dobbiamo fare complimenti.
Grazie.
Mister, invece, pensando al presente, è possibile, a tuo avviso, pensando un po' anche, non dico al calcio del futuro, però a come dovrà essere rivissuto il calcio dai bambini, dai ragazzi, questo periodo storico segnerà una sorta di prima del Covid e dopo il Covid, per come si attrezzeranno le scuole calcio, i settori giovanili e per come si dovrà lavorare anche sulla testa dei bambini e dei ragazzi che inevitabilmente dovranno attraversare anche loro con tutte le loro peculiarità questo periodo?
Ma certo che sì, a maggior ragione dopo questo periodo. E io mi ero espresso tempo fa in un libro dicendo che appunto i bambini per rimanere nel gioco devono appassionarsi, devono provare emozioni. Noi purtroppo negli ultimi 20 anni abbiamo portato via a loro molta della libertà che avevano e che avevamo negli oratori, nelle strade, no? Dove l'allenatore era contemplato in un'età un po' più avanzata, verso i 13, 12, 13 anni si incominciava ad avere un allenatore al tempo, perciò il bambino aveva la possibilità di esprimere la propria fantasia giocando con gli amici per strada o appunto nell'oratorio. È da quel tempo che poi mancano i campioni, perché se facciamo proprio un pensiero e andiamo un po' indietro nel tempo, vediamo che gli ultimi campioni del Piero e Baggio nascono proprio in quel periodo lì, il periodo dell'oratorio. Poi a 13 anni incontrano un allenatore che li mette in condizioni di stare bene assieme con delle regole, però abbiamo già dei ragazzi che hanno vissuto delle esperienze, chi aveva il talento lo esprimeva, adesso purtroppo chi ha il talento si stanca, perché noi purtroppo pretendiamo da loro delle cose che loro vogliono fare. I bambini non vogliono sostanzialmente imparare a giocare a calcio, i bambini vogliono giocare a calcio, che è una cosa, poi si può anche andare a fare altre cose con loro, noi insegniamo, però prima di tutto bisogna appassionarli, come diceva prima lei, la testa, ma soprattutto il cuore, perché se noi riusciamo ad appassionarli riusciamo anche a rifarli rimanere nel mondo del calcio o di qualsiasi altro sport, perché questo poi è quello che noi vogliamo principalmente. Poi lì rimane anche il campione, invece adesso il campione lo perdiamo perché purtroppo perde la pazienza, dà troppe responsabilità, guardiamo soltanto il fatto che un bambino bravo in una squadra, se vince è la squadra, è stato bravo lui, è merito suo, se la squadra perde la colpa è sua, perciò i ragazzi queste cose qui le subiscono, no? Sia dai genitori che dagli allenatori. È un percorso che dobbiamo cambiare, e noi stiamo provando a Marostica proprio su questa idea, mm-hmm. di questo libro, fatta un po' in Olanda, dove facciamo fare le squadre ai ragazzi, è un modo per farli scegliere, due alla volta a turno fanno i capitani, scelgono le squadre, vanno in campo, l'allenatore va in tribuna con i genitori, rimane con loro, parla di tutto quanto quello che è le problematiche della squadra, del bambino, e guardano la partita in tranquillità, mentre i bambini scelgono. Fino a 12 anni questo percorso è importantissimo da fare, secondo me.
Mister, su questo, la prima, penso appunto a una società che ha una visione, che ha una traccia da seguire, come in questo caso la Marosticese, e che è però, come diciamo, meta del percorso interno alla società, una società dilettantistica. Questo tipo di percorso, questo tipo di visione, a tuo avviso, per la tua esperienza, è copiabile e incollabile anche in un mondo professionistico?
Beh sì, beh, con questa idea si è iniziato a Sassuolo, perché Di Francesco al tempo, quando allenava il Sassuolo, aveva letto il mio libro e mi ha chiamato, come ci conoscevamo già da tempo, uh-huh. E mi ha detto adesso vorrei provare qui a fare quello che hai fatto tu a Cisdera al tempo con la prima squadra, coinvolgere la prima squadra al progetto di questi bambini che si fanno le squadre, e sono andato lì da loro un paio di giorni, abbiamo deciso con l'allenatore degli esordienti, di fare questo percorso, e adesso io non so perché si stanno ancora portando avanti, però per un paio d'anni loro hanno portato avanti questo progetto dei bambini che fanno le squadre, hanno partecipato a un torneo a Gallipoli ogni anno per 4 anni, dove c'erano anche la Juventus, l'Inter, a questo torneo dove proprio c'era una regola dove le squadre dovevano autogestirsi, ecco, questo era il coro. Sassuolo non so se continua a farlo, mi auguro proprio di sì, perché è una cosa che dobbiamo fare per poter poi riportare tutto quanto alla normalità. Il gioco è dei bambini, non è più il nostro gioco, no? Invece noi ci stiamo divertendo, soprattutto noi, anche gli allenatori vanno in campo e vogliono un risultato, no? Il risultato si raggiunge con pazienza, il risultato è una cosa che viene dopo il gioco, prima, cioè viene dopo il fatto che il bambino deve giocare, e allora poi si raggiunge anche l'altro risultato, che è quello tecnico, che è quello tattico. Invece gli allenatori escono dalla scuola dove hanno fretta di trovare dei risultati loro personali, e questo frena tutto, e portiamo avanti appunto un calcio che purtroppo non è più a misura di bambino ma a misura di adulto.
Mister, se e magari è successo, questo non lo so, ma se definissero le tue idee, la tua visione, la tua filosofia, il tuo modo di intendere e percepire il calcio troppo moderno per l'epoca in cui si è sviluppata, in cui è maturata, la prenderesti come un complimento o come una diminuzio, mettiamola così?
No, io ho vissuto da calcio da sempre, perché non sono stato un campione da calciatore e non sono stato neanche un grande allenatore, perché poi alla fine mi sono formato la Serie B, anche se ho avuto l'occasione di allenare in Serie A, ma in quel progetto Cittadella ci siamo fermati lì e abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Però ho amato questo gioco, lo amo ancora, no? Da fin da piccolo, perciò mi porto con me queste esperienze di vita. E di passione. Mi dispiacerebbe che un qualcosa non venisse fatto, proprio perché si sta perdendo del tempo, secondo me. Io vedo che si sta dando delle colpe ai genitori. I genitori sono una risorsa adesso di questo calcio, di questo nuovo calcio. L'ho capito in Olanda 30 anni fa, lo ha capito la Francia, il Belgio. Ultimamente il Belgio ha fatto delle cose straordinarie portando il calcio a livello agonistico dentro la scuola. Cosa che noi purtroppo è impensabile poter fare una roba del genere. Però l'hanno portato in chiesa, facendo dei campionati, i nostri bambini purtroppo non competono, perché? Perché abbiamo pensato bene, malissimo invece, di togliere delle classifiche a pulcini e esordienti. Ma perché l'abbiamo fatto? Perché purtroppo non abbiamo idee per come far convivere i grandi in questo mondo. I genitori vivono la passione dei loro figli, allora ecco perché si azzuffano in tribuna, ecco perché ci sono queste situazioni che non sono gestibili, perché quando uno si appassiona è proprio quello che ti fa andare oltre, no? E i genitori paradossalmente si appassionano loro al gioco del figlio, allora ecco perché l'idea dell'allenatore in tribuna, l'allenatore sta con i bambini durante la settimana, fanno i giochi, le competizioni, le esercitazioni, però poi i bambini devono scegliere in campo e anche fuori dal campo, ecco perché due a turno i capitani scelgono le squadre, hanno la possibilità di scegliere tutti quanti, anche quelli meno bravi. Perciò tutti sono messi. Pensate che noi abbiamo dei bambini che fanno le squadre e da capitani si lasciano fuori. Ed è un esempio straordinario per i genitori che dicono: ma come? Tu hai la possibilità di farti giocare e ti lasci fuori. Sì, perché loro vogliono competere, vogliono vincere. Ed è nella naturalità delle cose. Chi è che vuole giocare senza avere un obiettivo? Certo. Noi abbiamo dato purtroppo ai nostri bambini, dei pulcini e loro denti, un gioco senza un risultato, ed è impensabile, perché qualsiasi gioco ha bisogno di una soddisfazione, no? Che sia un gioco a scacchi piuttosto che un gioco a carte, piuttosto che un gioco a bocce, okay? per quello che giochiamo. Dimentichiamo queste cose che sono fondamentali per appassionare i ragazzi. Dobbiamo riprenderlo in mano subito questo discorso. Abbiamo bambini che a 13 anni smettono di giocare, bambini che poi sono bravi, anche i più bravi smettono prima. 70%, noi abbiamo una sì, quantità enorme di bambini che si iscrivono a scuola, a calcio, alle scuole calcio. 70 bambini su 100 si iscrivono a scuole calcio. La metà di loro sono numeri, lo sanno la federazione, lo sanno tutti. La metà di questi a 13 anni smettono di giocare. Per poi riprendere a 21 anni. Abbiamo una lista di scuole, di squadre di amatori, no, negli ultimi anni, che nascono a dismisura perché appunto questi bambini che smettono a 13 anni, poi appassionati perché il calcio piace, ritornano a 21 anni, 22 anni e si iscrivono alle squadre amatori, perché se non tu non fai un percorso di allenamenti, di stare assieme allo spogliatoio, ti piace andare a giocare e non fare il sacrificio di allenarti, e allora vanno a fare queste partite di amatori, giocano sabato e domenica per poi andare a bersi la birra insieme coi compagni.
Mister, venendo un po' al campionato di Serie B, c'è un tecnico che secondo me è molto molto bravo, che pratica anche un calcio offensivo, ed è Dionisi, che già aveva fatto molto bene a Venezia e oggi all'Empoli. Ecco, è lui il nuovo che avanza, cioè se oggi si dovesse guardare alla Serie B, senza nulla togliere anche ad altri allenatori, però quello che sta più impressionando, possiamo dire che sia proprio Dionisi dell'Empoli?
Ma penso di sì, anche perché insomma la squadra l'ho visto giocare un paio di volte e gioca bene, ma direi che ci sono parecchi adesso allenatori che pensano di portare la squadra dall'altra parte della metà campo, no? E questa è una cosa bella, perché poi alla fine diventa importante che anche il giocatore si diverta in questo senso, no? Per poi divertire anche chi la squadra la va a vedere. Ecco, forse io non mi metto sicuramente al pari di Zeman, ma Zeman che adesso sia fuori dal calcio è veramente un grave lutto, ecco, lo chiamerei, perché è una persona che per quello che ha fatto e per quello che potrebbe dare, perlomeno dovrebbe essere a Coverciano a insegnare calcio, o perlomeno per come si attacca. Ecco,
ma è un personaggio scomodo probabilmente, perché ha sempre detto certe cose che magari giusto o sbagliate che fossero, non ha fatto mai giri di parole in sostanza su tanti aspetti del calcio.
Bisogna incominciare ad avere queste persone, perché poi alla fine è quello che si fa la differenza. Il nostro futuro sono i giocatori di adesso, cioè gli allenatori del domani sono i giocatori di adesso. Se io penso di costruire una squadra di calcio pensando soltanto al gioco, sbaglio. Io devo pensare a creare una squadra di calcio che abbia delle fondamenta morali, che stiano bene assieme. Io devo essere un garante del sistema. Avete visto quello che è successo a Bergamo, uh-huh, con Gasperini? Io adoro Gasperini, è un grandissimo amico, abbiamo fatto il corso assieme, veniva a vedere gli allenamenti anche a Cittadella al tempo. È una persona straordinaria, ok? Ed è un allenatore straordinario perché ha fatto una scelta. Che passanti, ma come un pazzo lascia fuori Gomez, queste sono le scelte che un allenatore deve fare. C'è una squadra che va a salvare, sono delle regole che vanno, se uno sta fuori dalle regole, se uno non le sopporta quelle regole, non può stare in un gruppo. E l'allenatore deve avere questa forza. Purtroppo noi in Italia cos'è che valorizziamo? Valorizziamo un allenatore che vince e basta, non un allenatore che costruisce. Gasperini sta costruendo e vincendo, ma ci sono tanti bravi allenatori che costruiscono. Prima di tutto viene quello che fa l'allenatore in un corso. È stato bello, mi è piaciuto tanto, perché poi adoro anche questo ragazzo che è di Francesco a Cagliari, dove il presidente l'ha riconfermato, no? malgrado
ha rinnovato il contratto,
no? Sì. Ha rinnovato il contratto, malgrado, ecco, ha fatto una scelta giusta, perché crede nell'uomo, crede nel personaggio, crede nel lavoro che fa.
Mister, un altro esempio che sicuramente ti fa piacere per tanti motivi è quello che sta facendo ad esempio Luca Gotti a Udine.
Ma certo, Luca è mio figlio, vogliamo, lui è stato da giocatore a San Donato, proprio nei miei esordi da allenatore. È un ragazzo intelligentissimo, uno preparatissimo. Difatti quando lui diceva io non voglio fare il primo, perché proprio lui è uno studioso del calcio, un appassionato, uno che gli piace, lo vedete quando fa le interviste, uno che rimane sempre dentro il suo schema, è veramente un ragazzo straordinario. E non possiamo perdere questi ragazzi, non possiamo perdere questi capitali, okay, così come può essere di Francesco a Cagliari, e il presidente ha fatto bene a dare questo segnale, perché la squadra deve capire che c'è una persona che io mi auguro che nel tempo si possa ritornare a quella piramide di quel calcio, no? che era e che deve tornare, secondo me, perché nessuno più dell'allenatore può capire di chi c'è bisogno, di che caratteristiche deve avere questo giocatore. Allora avere questa figura del presidente, che era una volta il presidente padrone, l'allenatore e poi tutte quante le altre persone, direttori sportivi, tutte quante. Adesso purtroppo questa figura dell'allenatore, solo in rari casi, prendiamo Bergamo, prendiamo anche Cittadella se vogliamo, certo, rimane come figura fondamentale di questo scacchiere, okay? Se no non lo è più. Questa è la nostra grande mancanza anche nel nostro mondo sportivo.
Mister, facciamo finta di tornare indietro nel tempo. Al Cittadella, sì, arriva Eriksen. Lei, anzi, tu giochi col 3-3-4. Ecco, sì. Che posto li trovi?
Beh, dietro la punta, dietro le tre punte, sicuramente. Come era Cavezzan la situazione, come era lo Sturba, come erano questi giocatori, come era la Grotteria, piuttosto che certo giocatori che hanno fantasia dietro questi. Questi libero di andare dove vuole.
Quindi l'esperimento che sta facendo oggi Conte di farlo diventare playmaker ti convince meno?
Ma dopo un giocatore così può fare anche questo, l'importante è che abbia dei giocatori che lo sostengono di fianco, perché è un giocatore che sicuramente non puoi chiedergli di portare anche l'acqua, no? Se la qualità, ma un giocatore così che quando calcia in porta su 10 volte la prende 9, io lo faccio stare vicino alla porta, non tiro fuori da quella situazione. Ma questo è il mio pensiero, da parte Conte Alena, io no.
Mister, tra l'altro lei è molto spesso volte raccontato, insomma, anche di quell'incontro ai tempi di Bari, Antonio Conte, sì, allenatore, sì, del, sì, Bari. Ecco, pensando ai 10 anni successivi di Antonio Conte, credi abbia un po', come dire, perso quella vocazione offensiva che ne aveva in gran parte caratterizzato gli albori della carriera?
Beh, sai, probabilmente, perché poi il calcio è fatto di equilibri, è fatto anche di sacrifici dei giocatori che io chiedo al giocatore, no? Adesso io non so, per esempio, la discussione che era nata, per esempio, riprendo il discorso di Bergamo con Paco Gomes, non so se Gasperini gli chiedeva di rimanere alto e lui voleva tornare indietro, ecco. Cioè il fatto che un allenatore abbia questa mentalità, no? Di dire tu proviamo a fare questa cosa e rimanere là alti, certo che poi per fare quello bisogna anche trovare degli equilibri. Noi al tempo, per esempio, per mantenere questo 3-3-4 nella Serie B con dei giocatori che 3-4 anni prima erano partiti dall'interregionale, gran parte di loro, 7-8 sicuramente quel gruppo era partito dall'interregionale, e diventava difficile con squadre che poi, senza togliere niente al calcio di adesso, a Serie B di adesso, ogni squadra aveva, mi ricordo il Genoa aveva Carparelli, aveva il Venezia aveva Maniero di Napoli, il Cagliari aveva Suazo, il Piacenza di Novellino aveva Caccia, cioè giocatori che avevano già fatto campionati di Serie A, mentre adesso per esempio nella nostra Serie B, quella che vediamo, ci sono pochi giocatori che possiamo dire che abbiano già fatto la Serie A, soprattutto gli attaccanti. Ecco, perciò era già un calcio diverso, con una qualità anche diversa. Dovevamo avere degli equilibri dove tu dovevi lavorare tutti i giorni. La cosa che ci sosteneva era il fatto che questi due attaccanti esterni non rientravano lateralmente, come Potre, non so, poteva fare Insigne e Caigone e Cagliari nello schema di Sarri, no? Oppure come poteva fare Candreva, per esempio, nell'Inter di Conte, no? Ecco, entravano centralmente, si sostituivano i centrocampisti, mentre i centrocampisti, che due di loro sicuramente erano prettamente centrocampisti di recupero pala più che di gestione, erano quelli che andavano a raddoppio sugli esterni con i tre difensori. Ecco, era una difesa che ruotava, e con gli attaccanti, i due esterni e la mezza punta, che venivano centralmente a sostituirsi. Noi lavoravamo molto sulla seconda palla, quella che dicono adesso, no? La seconda palla. Noi al tempo eravamo obbligati, perché la nostra palla era una palla lunga inizialmente con il portiere, per poi andare ad attaccare la palla sulla respinta per andare a recuperare questa seconda palla. Noi facciamo degli allenamenti quotidiani su questo sistema, recuperare palla a centrocampo, poi rigestirla. Ecco questo. Allora, evitare corse a giocatori di questo tipo vuol dire mantenerli lucidi, fare in modo che quando calciano in porta possono fare male. Ecco perché dico, ho sempre questo pensiero di quel Napoli di Sarri con Higuain, Mertens, Insigne e Gaeko, che non ha mai giocato assieme, ed è stato un peccato perché secondo me in quell'anno lì là il Napoli poteva anche vincere lo scudetto.
Mister, pensando sia ai bambini, ai ragazzi e a ciò che emerge dalla punta dell'iceberg, cioè il calcio professionistico, prendo come spunto la riflessione che è stata fatta per quanto successo tra Ibrahimovic e Lukaku nel derby, per chiederti se a tuo avviso è corretto insistere sul tema che gli atleti professionistici, indipendentemente dallo sport, debbano essere esempio per i bambini e per i ragazzi, cioè se sia un crimine comportamentale offrire uno spettacolo di quel tipo, perché gli atleti professionisti, in quanto protagonisti anche di un palcoscenico di quel tipo, debbano necessariamente, quasi per una legge non scritta, essere l'esempio che i bambini debbano guardare per immaginarsi adulti del domani.
Oh, certo, quello che dice è giustissimo. In effetti io da allenatore, quando dovevo cercare di educare, no, anche il giocatore della prima squadra e pretendere lui un atteggiamento, un comportamento, che poteva essere le scarpe pulite piuttosto che l'abbigliamento, piuttosto che un modo di parlare corretto, tante volte non riuscivo, perché alla fin fine per loro era più normale pagare una multa magari che non perché privarsi di avere atteggiamento. La cosa che avevo fatto qual era? Era quella di avvicinare, di mettere per ogni giocatore una squadra di bambini. Noi avevamo una scuola a calcio dove c'erano tanti bambini e avevamo fatto un campionato con ogni squadrina, avevano il nome dei giocatori, e a turno questo gruppo di bambini si vestiva di fronte allo spogliatoio della prima squadra. Perciò ogni ragazzo che usciva in allenamento, siccome si spogliavano di fronte e giocavano in campi paralleli, stavano molto, ma molto attenti a come si comportavano, a come era l'abbigliamento, a quello che dicevano, e questa era stata una cosa un po' per avvicinare i bambini ai grandi e che guardassero un po' quello che potevano essere un domani anche loro, no? E soprattutto responsabilizzare proprio gli adulti negli atteggiamenti. Così facendo, ho visto che c'è stata veramente una grande sensibilità da parte loro nell'accogliere questo messaggio e farlo loro, e avere proprio, essere di esempio per questi bambini. Tant'è vero che poi a ogni fine allenamento i ragazzi andavano in campo con questi bambini e giocavano anche con loro. Perciò io penso che dobbiamo avvicinare di più i campioni, i giocatori e i bambini. Non dobbiamo allontanarli, perché facendo così possiamo trovare soddisfazione in tutti e due i casi, nella crescita dei bambini, ma soprattutto anche nella crescita dei grandi, che poi non sono così grandi ancora. In questo caso adesso vogliamo perdere Lukaku e Ibrahimovic, che magari anche loro hanno la loro età in quel contesto lì, però sicuramente si può fare molto in questo caso, ma bisogna avvicinarli, bisogna fare in modo che loro si rendano conto effettivamente che sono degli esempi, perché quando tu esci in uno spogliatoio e hai un bambino di fronte che ti guarda, stai attento come ti comporti.
Mister, mi racconti il presidente Zamparini? Cioè, che uomo di calcio è stato per te in generale? Insomma, se manca un po' Zamparini oggi al calcio di questi anni 2020-2021?
Sono personaggi passionali. Io l'ho vissuto poco perché, al di là del tempo, ma proprio io insomma, l'ho visto un po' in ritiro quando siamo andati, venendo giù da Longarone, ci siamo fermati 10 giorni a Asolo. Lui è stato con noi dei giorni, ho avuto modo di conoscerlo un po', poi quando siamo andati a Palermo non l'ho più visto, l'ho sentito un po' di volte al telefono, ma io penso che lui avesse avuto sì, una grande stima della persona soprattutto, perché poi come allenatore abbiamo fatto delle partite, abbiamo vinto anche, abbiamo fatto anche delle belle vittorie contro il Chievo, mi viene in mente, contro il Taranto in Coppa Italia, ma ecco, però ecco lì non c'era un rapporto, come dicevo prima, fra me e lui, c'era un intermediario che ero davanti a me e mi faceva vedere che era un fratello, e invece non era così. Io purtroppo mi sono fidato, conoscevo questa persona da poco e non potevo pensare a quello che andavo avanti per il mio lavoro, e così non è. Ecco, io penso che il rapporto tra allenatore e presidente deve essere proprio diretto, ed è questa la vera, secondo me, la vera strada, dove un po' di quello che succede nel calcio inglese, dove, dove l'allenatore è un po' il manager, no? È un po' il punto di riferimento un po' per tutti, anche se poi ci sono i direttori, anche se poi ci sono tutte quante queste persone, però il punto di riferimento, perché non può essere non essere così. Quello che io facevo a Cittadella era un rapporto quotidiano col presidente, il presidente si fidava di meno, c'erano procuratori che entravano, che se non c'era effettivamente un rapporto a tre anche col direttore, quando si era con questo procuratore non c'erano parole in più, ok? Eravamo una società unita in questo senso, ed è così che secondo me si deve procedere. Zamparini era una persona straordinaria, a mio avviso, un passionale, uno che ha vissuto il calcio mettendoci anche, penso, molti soldi, rimettendoci, insomma, però ha fatto anche delle cose belle, essendo che a Palermo ha portato dei giocatori anche molto bravi, a Venezia. Il calcio Venezia è sparito dopo di lui, non c'è più stata la Serie A, non hanno più vissuto quelle esperienze, perciò io penso che, ecco, che adesso questi presidenti fanno fatica ad avvicinarsi nel calcio, e soprattutto quando si avvicinano non trovano dei personaggi, delle persone sincere, delle persone positive, delle persone belle, perché il calcio è una cosa bella da vivere bene, anche da far vivere anche i presidenti, anche i dirigenti hanno diritto a un sogno. E bisogna fargli provare questo sogno, e tante volte purtroppo, anche soprattutto adesso che sto vivendo nei dilettanti, purtroppo veramente siamo in un mondo molto, ma molto difficile nel calcio dilettantistico, e qui veramente sono cancellati i sogni dei presidenti, dei dirigenti. I sogni sono soltanto dei bambini, ma sono anche di questi dirigenti che vanno, investono anche dei soldi e tempo in queste società, e non hanno niente di ritorno, ecco. Perciò dobbiamo guardare un po' il nostro calcio, perché ci sono tante cose da cambiare, e non sono tante, non è molto difficile cambiare, ci vorrebbe soltanto un po' di buona volontà e un po' di idee.
Mister, ti saluto con l'ultima riflessione a proposito del Cittadella, perché insomma sono passati 25 anni, ora che siamo da pochi giorni nel 2021, e la sensazione è che nel calcio, nella vita, insomma, molto spesso il tempo porti con sé l'effetto di dover essere diversi, provando sempre ad essere se stessi, e credo che il Cittadella sia riuscito, forse in un modo unico e irripetibile, a non perdere mai nessun tassello della propria identità. Adesso c'è il sogno di arrivare in Serie A, che il Cittadella continua a coltivare, ed è forse proprio questo continuare a coltivare che alimenta sempre di più anche la bontà di quello che è l'ambiente Cittadella. Io non credo sia un qualcosa di replicabile.
No, è replicabile se torni a partire da quelle basi, nel senso che lì ci sono ancora tutti quanti i personaggi che avevamo al tempo, cioè che sono nati con noi, i massaggiatori, i magazzinieri, i custodi del campo, addirittura il preparatore atletico Rediglo è rimasto lì, perché non è tutto venire via col poi come Venezia a quel tempo a Palermo. Sono ancora lì, cioè lì c'è proprio, ci sono le persone che sono quelle che contano, perché per fare grandi le società, ma come in tutte le cose, non soltanto nel calcio, ci vogliono le persone. E al tempo, riporto questo aneddoto, che è una cosa che fa capire quanto l'umiltà poi alla fine può rapportare, raggiungere i risultati, e quanto la passione ti può sorreggere questi sogni, no? Il papà Gabrieli, quando mi chiese vieni con noi, che vogliamo fare un percorso con te dopo San Donà, e lui mi propone 3 anni di contratto, stare con lui. Io dico va bene, dimmi tu cosa, e io vabbè, ci penso, vado, sono andato a casa, se ci troviamo domani. E io mi in questo contratto, no, la C2, che era un C2, la C1 e la Serie B. Quando lui, che era stato abituato da 35 anni a vivere fra interregionali, C2, retrocedere, tra lì, e ha visto la B, mi ha detto ma tu adesso sei pazzo, sei uno che sogna il calcio, la Serie B, il calcio di non ci potrà mai essere. Io ho detto non è vero, Presidente, perché non è questione di soldi, è questione di uomini. Se noi riusciamo a creare un gruppo, una società con degli uomini, come avevamo fatto già prima a San Donà, perché sennò aveva preso la C2 dall'interregionale, la C1, cioè dopo la promozione in C2, si può fare, ho detto. La cosa importante è non perdere di vista quello che è il nostro obiettivo, il nostro, noi siamo Cittadella, se cresciamo con degli uomini, a ognuno al suo posto, che fa, possiamo fare. Quando poi siamo arrivati in Serie B, la taglio corta, quando siamo arrivati in Serie B e ci siamo salvati il primo anno, la sera mi dice: vieni che andiamo a cena e siamo un po' semplici. E lui mi raccontò la sua storia. Lui è un personaggio che veramente straordinario. Lui raccoglieva ferro vecchio, questo personaggio, all'inizio della sua, una volta diplomato perito meccanico, mi raccontava, e andava a raccogliere ferro vecchio. È diventato una delle più grandi aziende siderurgiche d'Italia, se non d'Europa. Okay. Mi disse: se mi fai un regalo, presidente Mazzon, me lo fa di tanti, se posso lo faccio volentieri, portami in Serie A. Ok, ecco, per lui era diventato una cosa possibile, quando prima era un sogno impossibile arrivare in Serie B, era diventato possibile anche fare quello. Io, presidente, sarà un po' più difficile, però ecco, ci stanno provando.
Che dire, mister, è sempre un grande piacere avere la possibilità di dialogare con te e soprattutto ascoltarti, quindi a presto qui a Tempo Radio.
Ciao mister,
buona serata, ciao, buon lavoro a tutti,
ciao. In bocca al lupo.